Invece Miriam Cipriani ci parla di Lazio Creativo, che io non conosco, non so cos'è il Lazio Creativo e quindi sono particolarmente curioso di sapere cos'è un bando, un progetto che avete sviluppato. Un programma, hai delle slide?
Sì.
Ecco, è un programma che la Regione Lazio ha lanciato quando e perché?
Buongiorno a tutti. Allora, Lazio Creativo intanto raccolgo con entusiasmo, diciamo, l'invito, anche perché all'inizio si è detto la pubblica amministrazione e il mondo delle start-up e dei creativi sono due mondi separati che spesso
non si parlano.
Io
scendo così non mi guardo, perché sennò devi guardare loro, non devi guardare.
Che spesso non si parlano. Allora, l'obiettivo è quello di dimostrare, diciamo, un po' l'impegno, la fatica, le luci e le ombre di questo progetto che si chiama Lazio Creativo, che invece vuole rappresentare, diciamo, l'insieme delle iniziative coordinate che la Regione sta portando avanti dal 2013 a favore del mondo delle imprese creative e culturali in particolare. Diciamo, c'è una prima...
Non va?
No.
Cioè, ringrazio Antonella De Ridis per aver colto lo stile informale, si è alzata, quindi si segue meglio da qui. No, ma grazie, perché è proprio questo lo spirito.
Quindi dicevo, nonostante si parli ormai da diversi anni delle industrie culturali e creative, in realtà la definizione non esiste, diciamo, né a livello normativo né nei dizionari o nei vocabolari economici. Solo negli anni 90, nell'ambiente anglosassone, si inizia a parlare di industria culturale, quindi inserendola all'interno dei settori industriali veri e propri, parlandone come organismi, organizzazioni o istituzioni che impiegano i modelli che sono caratteristici sia produttivi che organizzativi dell'industria per produrre un bene particolare che è quello dei beni e dei servizi culturali. In realtà solo recentemente, cioè la definizione più organica la possiamo trovare solo in un documento del Ministero dei Beni Culturali che definisce industrie creative come quelle che hanno origine dalla creatività, dall'abilità e dal talento, che sono delle peculiarità, diciamo, dell'essere umano, e aggiungerei la capacità, diciamo, di unire e di combinare in modo innovativo elementi che già esistono nella realtà, ma, diciamo, gli conferiscono quel quid in più. Il settore culturale e creativo è un settore che ha un peso determinante nell'economia italiana. Se questo è vero a livello, appunto, dell'Italia, è ancora più vero nel Lazio, e pochi forse, diciamo, conoscono questo dato, per cui 443.000 imprese, cioè il 7,3% delle imprese registrate operano nel settore culturale e creativo, da occupazione a 1.400.000, quasi 1.500.000 appunto occupati, e genera un valore aggiunto di 84 miliardi di euro, cioè il 5,8% del valore aggiunto nazionale è ricollegabile al sistema produttivo culturale. Se poi condividiamo, insomma, all'idea che il moltiplicatore per questo settore è 1,67, arriviamo a un valore aggiunto a livello nazionale di 226 miliardi di euro. Questi dati nel Lazio sono ancora più significativi, e poi vedremo perché a livello di imprese il 12,1% sono le imprese che operano in questo settore sul totale delle imprese Lazio, l'84%, quindi oltre 45.000 imprese sono concentrate su Roma, 160.000 occupati, un valore aggiunto, diciamo, prospettico di 30 miliardi di euro e invece calcolato di 1 miliardo e 4. Un esempio per tutti, il settore del cinema e dell'audiovisivo, che rappresenta il secondo settore industriale nel Lazio, il 69% delle imprese nazionali sono residenti, diciamo, nella regione, e 36.000 addetti. In questo quadro, in questo contesto, nasce la scelta del programma Lazio Creativo, proprio perché una pubblica amministrazione non può diciamo, creare di per sé start-up o impresa, ma può sicuramente favorire e indirizzare invece l'economia in un determinato settore. E quindi si è deciso di sostenere quel settore proprio perché ci sono degli spazi di mercato significativi. non soltanto quindi per aderire a una strategia più volte ribadita dall'Europa per la programmazione nuova 14-20, perché proprio all'interno di questa strategia si indica il sostegno alle imprese culturali e creative come un modo per sostenere lo sviluppo e l'occupazione in modo significativo. Diciamo, sostenere questo tipo di attività presuppone un'innovazione come pubblica amministrazione, che parte prima di tutto dai processi e dalle norme. La pubblica amministrazione di per sé è un ente, diciamo, rigido, faticoso, un po' pachidermico, che non si può muovere con l'elasticità, diciamo, che normalmente richiede l'adesione, diciamo, comunque uno sviluppo veloce. Quindi siamo partiti nel 2013 con una legge regionale che istituiva un fondo per la creatività e il sostegno alle imprese nel settore delle attività culturali, quindi per le start-up o neocostituite o disposte, diciamo, a costituirsi in impresa nel caso di aggiudicazione del bando nei successivi 90 giorni. Successivamente è stata creata una rete di Fab Lab regionali pubblici mediante l'utilizzo dei fondi europei della vecchia programmazione. Non a caso questa azione ricade nell'asse 1 ricerca e innovazione e rafforzamento della base produttiva. Successivamente il programma è stato implementato prevedendo ulteriori iniziative, quindi la realizzazione di un portale della creatività che, diciamo, ha come caratteristica principale, a parte, diciamo, la parte di comunicazione, ma la creazione di un marketplace tra domande e offerte in questo settore, un volume che dà spazio, diciamo, alle talenti creativi, un'immagine coordinata che è questa che vedete in alto un po' in giallino, e la giornata della creatività, che sono dei momenti di incontro tra, diciamo, chi ha un'idea e l'impresa. Tutto questo ragionamento è stato riconfermato nella nuova programmazione europea dentro l'obiettivo tematico 3, competitività, e da ultimo, diciamo, con l'approvazione, completato con un'approvazione di un regolamento regionale che dà attuazione a una legge, diciamo, di riforma dello spettacolo dal vivo che diciamo, unica nel panorama, perché non c'è neanche un riferimento a livello nazionale. Quello che è importante e che ci convince nel proseguire in questa esperienza sono i dati relativi al fatturato e all'export. Confrontando i dati 2014 rispetto al 2013, abbiamo visto che chi ha investito in creatività ha visto una crescita del proprio fatturato del 3,2% rispetto all'anno precedente e del 4,3% dell'export, dato che non viene assolutamente confermato per chi invece fa una scelta opposta, perché non solo ha visto una diminuzione del fatturato dello 0,9%, ma ha visto una crescita dell'export, diciamo, molto contenuta, non paragonabile, dello 0,6%. Il primo bando fatto nel 2015, fondo per la creatività, 1,5 milioni di euro non erano troppi, perché è una forma di, diciamo, di contributo all'avvio della start-up, quindi parliamo di contributi singoli di 30.000 euro, ha visto diciamo 641 domande presentate con 53 progetti che poi hanno avuto il merito, diciamo, di essere finanziati, dove dal punto di vista geografico Roma ha fatto la padrona, e questo era un po' intuibile. Quello che era meno intuibile era la distribuzione nei settori delle richieste: al primo posto il design, al secondo posto l'audiovisivo, spettacolo dal vivo e musica, a seguire tutti gli altri. Nel 2016 l'esperienza è stata ripetuta, non ci sono ancora vincitori perché la Commissione sta valutando le domande pervenute. Quello che si sta facendo non è soltanto una valutazione documentale o di coerenza del, diciamo, del progetto, ma anche una valutazione della affidabilità del business plan che viene proposto, seguito poi da degli incontri one on one con i promotori per vedere, diciamo, quanto effettivamente sono mature le idee e quanto sono convinti nel proseguire in un'attività imprenditoriale. Tre esempi per tutti del bando precedente di progetti che sono stati ritenuti innovativi: Oniride, che è una start-up fatta da giovanissimi ragazzi al di sotto dei 35 anni, che hanno combinato, diciamo, una tecnologia all'avanguardia, un modo diverso per entrare nel mondo dell'opera d'arte. E quindi hanno il prototipo, diciamo, è stato sviluppato su un quadro di Van Gogh, ovviamente le potenzialità sono enormi. C'è una tavola, lo descrivo in modo molto semplice, una tavoletta che interagisce con un software e con degli occhialetti che danno una visione tridimensionale, e quindi questo ti consente fisicamente di entrare all'interno di un'opera d'arte in modo immersivo, come se effettivamente fossi dentro un'opera d'arte. Un altro esempio è dato da questo progetto di architettura integrata che si chiama Rublik, il prototipo si chiama Hub ed è una panchina che non è soltanto diciamo un elemento di arredo urbano, ma combina insieme il fotovoltaico, il microeolico, e quindi diciamo viene immaginata anche come una panchina che è contemporaneamente postazione di ricarica, produzione di energia, oltre che spazio di condivisione e di contatto tra le persone. L'ultimo progetto, non l'ultimo perché ce ne sono tanti, ma insomma uno per ogni categoria principale, Abstract, che è un'opera d'arte anche in questo caso che opera nel settore della valorizzazione del patrimonio culturale e diciamo crea in modo particolarmente innovativo diciamo dei sistemi di videomapping architettonico e le ricostruzioni in 3D, rappresentazioni animate, allestimenti. Questi oggi sono ospitati all'interno di uno spazio attivo che è un incubatore, anche se ormai non si parlano più di incubatori, del Lazio, che sta a Viterbo, e per questo perché? Perché l'impresa non si vuole lasciare da sola. Se l'idea è vincente, sono arrivata a zero? Ah, ok, quindi mi fermo qua. L'ultima cosa che volevo dire è la rete dei Fab Lab invece che abbiamo realizzato pubblici sul territorio. Questo diciamo è importante perché per una pubblica amministrazione è un po' una novità assoluta. E oggi ce ne sono quattro distribuiti sul territorio e due diciamo nasceranno a breve su Rieti e Frosinone, vengono tutti messi a disposizione gratuitamente. Perché l'obiettivo è quello di favorire diciamo, delle idee innovative. All'interno dei Fab Lab c'è anche, ce n'è uno per ogni diciamo, specializzazione per ambito diciamo, territoriale. Ad oggi, in poco più di sei mesi, ci sono circa 4.000 partecipanti tra corsi, workshop, visite diciamo, più o meno organizzate ed occasionali. L'altro punto di novità è quello della Startup School Academy. C'è una scuola rivolta alla, diciamo, ai ragazzi che frequentano ancora la scuola superiore proprio per stimolare la propensione a fare impresa tra gli studenti. È stata fatta anche una school jam, una specie di competizione e ci sono un'adesione diciamo, significativa perché 300 studenti hanno, dopo due giorni diciamo, di full immersion, hanno proposto 64 idee imprenditoriali innovative e quindi c'è un diciamo, terreno diciamo, molto, molto significativo da sfruttare e 7 invece sono risultati vincitori.
Bene, grazie.
Mi fermo.